Credo che questa puntata ufficialmente o ufficiosamente finirà nella playlist sulle microtransazioni. Perché quello di cui vi voglio parlare oggi in realtà non è un tipo di microtransazione di per sé, pseudo manipolazione integrata nel design, se vogliamo. Il discorso che facciamo oggi è come le microtransazioni influiscono sul design vero e proprio dei giochi. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Cominciare, come al solito vi ricordo che sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social, soprattutto Telegram. Mi raccomando, così rimanete aggiornati sull'uscita delle puntate in tempo praticamente reale. Seguitemi, se ancora non lo fate, sulla piattaforma su cui mi state ascoltando. Se volete darmi una mano a crescere, la cosa migliore che potete fare è condividere i miei contenuti con le persone che sono interessate e se in qualche modo volete davvero portare avanti, aiutarmi a portare avanti in questo progetto e fare un passo in più, sotto in descrizione vi lascio il link di Ko-fi, così potete farmi una piccola donazione, io ve ne sarò estremamente grato. Ma vorrei sottolineare ancora una cosa, cioè che sotto a questa puntata e anche ad alcune vecchie puntate troverete una domanda. Spotify ha inserito le domande da poter fare al pubblico di modo da poter creare interazione. Io uso questa sezione delle domande un po' come una sezione commenti. Scrivete, davvero, mi fa soprattutto molto molto piacere leggere se scrivete qualcosa, se commentate, soprattutto se avete delle idee diverse dalle mie, perché mi piace confrontarmi. Per me la creazione di questo podcast è soprattutto un'occasione di crescita e se riesce a diventare un'occasione di confronto, beh, ha assolutamente vinto nei suoi scopi. Quindi io vi caldeggio soprattutto. Se siete in qualche modo interessati all'argomento, avete delle domande da farmi, volete in qualche modo dire la vostra, vi prego davvero fatelo sotto, ci sono le domande. Scrivete, commentate, non abbiate paura, anzi, sentitevi caldeggiati a farlo. Ok, di cosa parliamo oggi? Allora, il discorso di oggi è, diciamo che ha un nome ben preciso. E si chiama creare il problema e vendere la soluzione. Questo è forse il più pesante impatto che ci possa essere all'interno del design di un gioco contenente le microtransazioni. Perché? Beh, da un lato ci sono tutte quelle microtransazioni prettamente estetiche, se avete presente Fortnite, no? Miliardi di skin, eccetera, eccetera, attrezzi, cose. Tutti gli elementi di gameplay finiscono nel gioco, ma poi fuori c'è lo store che funziona con delle meccaniche di cui abbiamo già parlato e anche alcune di cui non abbiamo ancora parlato, ma parleremo presto. E finché si tratta di cose prettamente estetiche, il design, diciamo che è tutto sommato non ne viene troppo influenzato. Certo, ci sono alcuni problemi come quello che c'è stato di recente di Overwatch, con una skin di Widowmaker che rende particolarmente individuabile il personaggio quando viene utilizzata e ostacola il buon giocare quello stesso personaggio, il che secondo me è stata una grossa stupidaggine per Blizzard. Complimenti, perché riuscire a fare una skin, come l'hanno chiamata in modo molto goliardico, una skin pay to lose, ma non male, non male, veramente. Ma a parte queste cose, di solito l'estetica non va a impattare sul design. A volte sì, a volte vengono fatte delle skin che magari hanno delle hitbox diverse e quindi queste cose vanno comunque effettivamente a influire sulla giocabilità di un gioco. Altre volte, invece, nella grande maggioranza dei casi, l'influenza è minima, scusate, o pressoché nulla. Ma ci sono tutta una serie invece di microtransazioni che hanno un impatto meccanico sui giochi. E queste, vengono create e pensate a monte. Pensate ad esempio Rienza, no? Una cosa che ti fa prendere esperienza e livellare un personaggio più rapidamente. Ora, in un contesto in cui il PvP non c'è o in cui è ben regolamentato, questa cosa tendenzialmente influisce poco di per sé. Non è una meccanica che può essere pensata particolarmente pay to win, nonostante comunque magari dia un vantaggio sugli altri giocatori. E se vogliamo andare anche un po' a filosofeggiare su quello che è lo scopo di un gioco, magari pensate ad un Diablo, anche se per il momento non si sa se ci saranno boost all'esperienza a pagamento in Diablo 4, però pensate ad un Diablo, facciamo un esempio un po' così. Pensate a Diablo, effettivamente più che il PvP che è stato messo lì nel 3 tanto per, tendenzialmente lo scopo del gioco è la progressione del personaggio. Quindi, volendo, un boost all'esperienza lì sarebbe teoricamente un pay to win. Un pay to win che tutto sommato non pesa, perché alla fine non c'è davvero una corsa, a meno che non sia nelle stagioni. Appunto, in Diablo non c'è questa cosa, quindi non ci preoccupiamo. Ecco, in una cosa stagionale dove le classifiche vengono stilate in base a chi ha raggiunto il miglior risultato, ha livellato più in fretta, eccetera, eccetera, ecco che il boost all'esperienza diventa un pay to win anche pesante, letteralmente influisce sul rendimento di un giocatore nell'esatto momento in cui tra i giocatori esiste un confronto che decreta un vincitore e dei perdenti, anche se poi non ha poi ricadute in gioco, diciamo, ecco. Però questo boost all'esperienza può essere integrato in due modi, se vogliamo. Uno è un semplice boost all'esperienza che ci permette di livellare più velocemente, cioè io creo il gioco da zero, creo un ritmo oculato di crescita dei personaggi, che poi a volte può essere un po' più lento, un po' più veloce, molto varia anche a seconda dei gusti. Io su molti giochi tendenzialmente fatico molto a livellare, a me piace livellare molto in fretta su tanti giochi, su altri invece mi piace livellare molto più lentamente, quindi no, molto dipende dai gusti, ma esistono effettivamente, soprattutto degli MMORPG, ma non solo, in cui la progressione è lentissima. Ecco, qui si va ben oltre il lento che potrebbe essere accettabile e all'interno di quello che è l'intervallo della soggettività, no? Perché a qualcuno piace un po' più veloce, a qualcuno piace un po' più lento, ma esistono dei livellamenti che sono oggettivamente lentissimi. E lì compaiono i boost all'esperienza, i boost alle risorse, perché le risorse richieste per fare il crafting nel gioco sono estremamente rare, no? Anche quello. E quindi lì l'ingresso della microtransazione è stato pensato unitamente alla creazione del gioco, cioè la microtransazione va a avere un impatto doppio sul gioco, perché da un lato già la sua presenza impatta su quelli che sono gli equilibri di gioco, ma dall'altro lato va fortemente a modificare anche la base del gioco, la sua creazione. Perché? Perché chiaramente lo sviluppatore, per vendere questi boost all'esperienza, rallenta la crescita in gioco, la rende molto pesante, tollerabile a molto pochi giocatori, e quindi per quella modica cifretta che ci ritroviamo lì, ci ritroveremmo ad avere una crescita spesso e volentieri normale. Cioè, di base, l'idea di base è che io creo un RPG, rendo la crescita del personaggio esasperante, e per poter crescere in modo normale, come si crescerebbe mediamente in un RPG videoludico, devi pagare. Questo è il classico esempio di creare il problema e vendere la soluzione. Tanti giochi free to play implementano questo modello, rendono più scarsi artificialmente tutta una serie di cose, rendono terribilmente faticoso fare giocare a determinati aspetti del gioco per poterti per vendere e convincerti a comprare quel determinato pacchetto che ti renderà l'esperienza in realtà giocabile. Non te la renderà veloce, attenzione, spesso e volentieri il gioco è questo, cioè io peggioro tutto per poter giocare normalmente, devi pagare. E se vogliamo, un discorso del genere lo posso ancora accettare all'interno di un free to play. Un free to play deve vendere da qualche parte, si deve convincere l'utente a spendere dei soldi. Quindi come nei software di cui trovate spesso e volentieri le demo su internet per provarli, ci sono delle limitazioni. Io sono anche disposto a considerarlo così. Lo trovo una roba un po' squallida perché all'interno del gioco non è palese, non viene proposto così. Questo è sbagliato, cioè il fatto che all'interno del gioco non ti venga detto attenzione, l'esperienza di gioco che si ha nel free to play è volutamente rallentata, se vuoi giocare con un ritmo di esperienza decente devi pagare. Questa cosa non ti viene detta, ti viene detto che puoi livellare più velocemente. Ecco, con questo sono molto meno d'accordo. Se si fosse più onesti sarebbe meglio nei confronti del giocatore, ma il problema è che l'onestà in questi casi spesso e volentieri fa sì che il videogiocatore medio è probabile che faccia qualche passettino indietro e dica ma sai che c'è? No grazie. Oddio, anche con questa tecnica manipolativa c'è, perché magari un giocatore dice vabbè io non ho voglia di spendere soldi, gioco però qua non si livella mai più, mollo il gioco. È un rischio anche quello, però tra i due rischi, secondo me, ma moralmente parlando, bisognerebbe essere onesti e dire e rischiare onestamente, perché spesso e volentieri secondo me il rischio onesto paga di più che il rischio disonesto, perché poi quando saltano fuori le cose, lo sapete benissimo, scoppiano dei casini, la gente si allontana in massa dal gioco, succedono queste cose qui. Per cui sì, per come è implementato, sono piuttosto incline a chiamarla una tecnica manipolatoria, perché si manipola attraverso il gameplay e attraverso una proposta ingannevole di ciò che succede nel gioco. Cioè io ti dico che questa è la normalità e così è più veloce, quando invece la realtà è che no, la normalità è a pagamento, così è più lento. Voi direte, beh, ma è un problema di punti di vista, dipende da come la vedi. La statistica e la media, secondo me, è comunque una buona filosofia di design, invece danno delle indicazioni su quella che dovrebbe essere, diciamo, una crescita, ecco. O quella, esiste una media di buon design, scendere al di sotto è un atto di malafede. E quindi, secondo me, assolutamente manipolatorio. Ma quello di cui mi preme in realtà poi anche parlare, dopo aver, diciamo, introdotto e spiegato meglio questo aspetto, è anche il fatto che all'interno dell'ambiente videoludico queste meccaniche free to play sono andate ad infettare anche il panorama dei giochi a pagamento, cioè quei giochi che non scarichi gratuitamente per giocarci, ma anzi devi spendere 60, a volte 70 euro, e se stessimo anche a dare retta a Sony anche 80 euro, per poi dover anche pagare le microtransazioni. Ecco, a fronte di questo a me viene da stare in guardia, perché l'industria è sempre alla ricerca di nuovi metodi da abusare per cercare di manipolare il giocatore a spendere soldi. E il fatto che queste meccaniche siano all'interno di un free to play perché il fatto che il giocatore spenda nelle microtransazioni è quello che mantiene il gioco in vita. Nei giochi a pagamento, insomma, c'è già una spesa a monte per poter giocare. Quello che viene dopo è dettato solo ed esclusivamente dall'avidità dei publisher e o degli sviluppatori. Però all'interno di queste realtà capita spesso che non ci sia la buona fede di dire «eh no, ma abbiamo già chiesto dei soldi». Integriamo tutto quello che possiamo integrare per far spendere la gente. E quindi andrebbe a finire che, grazie a questo metodo, compriamo dei giochi progettati volutamente male per poi dover pagare anche la qualità di gioco. Cioè, compri il gioco, se poi vuoi anche la qualità dell'esperienza, devi pagare di più. E guardate che, se ci pensate, vi guardate un attimino intorno, Activision, EA, Ubisoft, tanto per fare tre grossi esempi, non si sono mai fatti degli scrupoli ad adottare qualunque pratica pur di spremere soldi ai giocatori. Anche integrandole tutte assieme, mettendo insieme tutto quello che si può per cercare di continuare a spillare soldi ai giocatori. Più si riesce a guadagnare, meglio è. Che da un lato sì, è vero, se sei una ditta più guadagni meglio è. Però, ecco, diciamo che qua si va veramente a sconfinare. Vi invito a recuperare la playlist se non l'avete ancora fatto. Ve la lascio sotto in descrizione sulle microtransazioni. La prima puntata di cui parlo è quella delle whales. Questo discorso diventa importante per quel motivo. Le whales, per dirla in breve, sono i giocatori che tendono a spendere tantissimo. E sono spesso e volentieri quelli su cui si focalizzano i publisher per poter tirare soldi. Il problema è che le whales spesso e volentieri sono persone vulnerabili, psicologicamente in primis. E si va ad abusare di questa vulnerabilità psicologica per sottrarre dei soldi, cosa che secondo me è assolutamente immorale. E qui io sono molto molto critico anche su questo tipo di design e sul fatto di pensare i giochi peggio per poi vendere il gioco così come sarebbe dovuto essere ad un prezzo ulteriore. Cioè, io ti vendo il gioco, come vi dicevo, io ti vendo il gioco mal progettato volutamente per poi venderti l'esperienza come doveva essere ad un prezzo ulteriore, diventa un ulteriore pericolo proprio in virtù del fatto in virtù di queste persone che sono disposte a mettere mano al portafoglio e che spesso e volentieri non si rendono granché conto di quello che gli succede sullo schermo e del modo in cui vengono manipolati a tirare fuori quei soldi dal portafoglio. Sono tutte meccaniche subdole, nascoste, messe lì sotto la superficie perché non si vedano. Ed è molto molto disonesto ed è un abuso, secondo me. Io continuerò a fare puntate contro queste cose perché secondo me stiamo scivolando, soprattutto nell'ambiente videoludico, stiamo scivolando in un periodo piuttosto buio dove l'inconsapevolezza dei giocatori permette veramente a questi squali di fare il bello e il cattivo tempo. Siccome non possiamo contare sulla loro morale, dobbiamo contare sulla nostra consapevolezza. Ed è il motivo per cui mi sentirete parlare ancora molto a lungo di questa cosa, perché tanto il fenomeno delle microtransazioni continuerà ad esistere e quindi continuerà a esistere la manipolazione. E secondo me è importante che qualcuno dica: no, guarda che questa roba qui è manipolazione, ti stanno manipolando, tu non stai facendo le cose perché le vuoi, le stai facendo perché ti stanno subdolamente facendo credere che... E quindi questo è quanto. Questo è questo metodo esemplificato. Chiaramente ci sono tantissimi modi per implementare questa cosa. I più usati sono chiaramente un'esperienza volutamente rallentata, delle risorse volutamente scarse all'interno del gioco. Sono i due più usati, ma ci sono veramente tonnellate e tonnellate di modi per implementare questa cosa. E io sarò sempre estremamente rumoroso contro questa cosa, perché secondo me è immorale e va combattuta. E il modo migliore in cui questa cosa si combatte è creando consapevolezza, facendo sapere a chi gioca come stanno cercando di manipolarlo, a cosa fare attenzione. Questo è tutto. Fare questa puntata come sorta di intervallo, anche se finirà nella playlist delle microtransazioni, perché è un metodo, è effettivamente un'idea che parte fin dallo sviluppatore, tra l'altro, cioè non è nemmeno una cosa che è semplicemente il publisher, cioè un po' tutte le microtransazioni, ma spesso e volentieri vengono imposte dal publisher. Qua invece questo metodo parte addirittura fin dallo sviluppatore, e quindi, insomma, è importante che queste cose si sappiano. Detto questo, vi lascio con una notizia. Ho per le mani un paio di cosette a tema gioco di ruolo, di cui sicuramente una arriverà nella prossima puntata e l'altra spero nella la prossima settimana. Sono molto molto ansioso. La prima, forse la più piccola, quella che potrebbe arrivare già sabato, è che ho messo le mani sull'edizione italiana di Blazing Dark, un gioco di ruolo dove si gioca una banda di criminali, e da quello che sto leggendo, wow, sembra veramente un bel gioco, per cui probabilmente nella prossima puntata ve ne parlerò. La prossima settimana spero di riuscire a mettermi d'accordo per un'intervista con un personaggio che ha creato un'iniziativa che mi è piaciuta veramente veramente tantissimo, e quindi voglio prestargli un po' i miei altoparlanti perché ne parli, perché wow. Ma non vi dico di più, continuate a seguirmi, tanto spero sia questione veramente di una settimana. Siamo già in contatto, stiamo già cercando di capire, insomma, come organizzarci per far succedere questa intervista. E questo è quanto. Vi lascio, vi ricordo come al solito sotto in descrizione i miei link, soprattutto Telegram, per rimanere aggiornati. Seguitemi se ancora non lo fate, lasciatemi un giudizio positivo se vi piace quello che faccio, soprattutto se volete aiutarmi a crescere, condividete le puntate. Se in qualche modo volete darmi un'ulteriore mano, fare un passo in più, in descrizione vi lascio il link di Ko-fi, così potete farmi una piccola donazione, io ve ne sarò davvero molto, ma molto grato. Detto questo, vi auguro buon gioco a tutti, buon proseguimento di settimana, e ci sentiamo a fine settimana. Ciao a tutti!